Avete sentito come mi sia stato dato un ordine da queste letture all'inizio di questo nuovo cammino di Quaresima? Vi devo rivolgere un invito solenne. Fratelli, noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. E poi parliamo un po' tra noi, vediamo un po' cos'è possibile. Se veramente quello che noi chiamiamo Dio è la vita, se veramente Dio è colui che ci fa vivere, è quella fonte segreta da cui noi sgorghiamo, se noi veniamo da Lui e siamo a sua immagine e somiglianza, se è così, allora è proprio mortale allontanarsene. Ecco perché bisogna, nel nome di Cristo, annunciare che bisogna convertirsi. È proprio un errore mortale allontanarsi da Lui, essere in discordanza con Lui. Se noi non guardiamo a Lui, se non siamo come Lui vuole, noi ci distruggiamo. E quindi ogni anno, questo mi pare la cosa che dobbiamo dirci subito in partenza, in questo cammino di Quaresima, approfittiamo di questo tempo. È un altro comando che ci veniva dato. La Quaresima torna ancora una volta per aiutarci a verificare il nostro cammino, per riaggiustarlo su Dio, per riconciliarci con Lui, per guardare dalla parte giusta. Fratelli, riconciliatevi con Dio. La verifica, e questa è la seconda cosa, la verifica non possiamo farla troppo sul corto, troppo da vicino, sennò sono tutte robette, tutte discutibili tra l'altro, no? La verifica va fatta dall'alto, osservando come fa Dio la nostra vita come un'unica traiettoria complessiva, da dove veniamo, dove andiamo, che direzione prendere. E il cammino visto così dall'alto, sto cercando di tradurre il senso di queste letture, no? Il cammino visto così dall'alto ha due direzioni possibili. E tra l'altro non è che uno dice ha due direzioni, scelgo quella che è migliore, non le vedi, si sentono solo, si sente una voce, perché l'uomo non vede la verità, può solo ascoltare una testimonianza della verità, una risonanza. E questa liturgia appunto ci fa capire come il nostro tragitto sia indeciso nell'ascolto, nella scelta tra due parole. Anche questo è suggestivo. Noi dipendiamo da un altro che ci chiama. Non è che decidiamo noi il senso della vita. Lo possiamo solo ascoltare, appunto. E una voce che la parola di Dio, che la nostra Chiesa proclama, dichiara fallace. La voce fallace, quella del diavolo, cioè quello che fa sbagliare strada, quello che separa dalla voce vera. Quella dice: tu non morirai. Questo mistero di una parola cattiva che risuona dentro di noi, che sta all'origine del male, del peccato, e che è la radice di ogni illusione, la spirale di questo ripiegamento narcisistico che è la fonte di tutte le perversità, cioè di credersi immortali, di credersi onnipotenti, di non fare i conti con la morte, appunto. Si può fare in mille maniere, per esempio dicendo che tanto c'è sempre tempo. È un banalizzare i conti con la morte, dire non li devo fare, no? dall'altra parte la parola di Dio. Tu sei polvere e polvere ritornerai. Ci verrà detto stasera, tutto il rito di stasera è per sentirci dire sul muso, sopra la testa, tu sei polvere e polvere ritornerai. Questa è la parola con cui la verità ci chiama, alla morte quindi, alla morte. L'invito è crudo, severo, l'invito all'umiltà della nostra morte, del nostro limite, a ciò che siamo, a ciò che siamo. Invito a evitare ogni infantilismo e illusione che è deleteria diabolica. L'illusione tenace, radicata all'origine di ogni forma di cecità e di violenza. E invece un invito ad ascoltare la parola di Dio seriamente, dove siamo, di fronte alla morte, così come siamo, poveracci. Neanche la scusa di dire, ma io non ho cento in cose così grosse, io mi devo solo barcamenare in questa vita, quante balle. No. La parola di Dio non è detta per farci male, non è detta per chiuderci nel nostro destino di morte, per inchiodarci in questa schiavitù, per lasciare la morte l'ultima parola. La parola di Dio è detta di fronte alla morte per indicarla come l'ultimo nemico e per sconfiggerla, per non sbagliare nemico. È detta in realtà per rivelare il disegno che la parola di vita ha a nostro favore, per aprire il lungo cammino che porterà l'uomo alla resurrezione. Per questo questa parola, che apre un cammino, ha il volto della Pasqua, della morte e resurrezione del Figlio. Di fronte alla morte, Dio vorrebbe rivolgere ad ogni uomo la parola che rivolge al Figlio unico: Figlio, io oggi ti ho generato. Questa è la grande idea di Dio. E noi la stiamo lasciando morire in queste città. Vedrete, alcune cose che ridiciamo dalla liturgia sono come morte, sono come perse, non c'è più il tesoro cristiano in queste città. Questa è una. Che noi abbiamo un canto di vittoria sulla morte, non da esibire, ma da credere, appunto. È questa grande idea che Dio ha su di noi, questo suo grande desiderio, che sta all'origine di questo invito austero che apre la Quaresima, il cammino verso la resurrezione e la vita. Allora, sono piccoli passaggi di programma per questo cammino. Riaggiustare il nostro rapporto con Dio, farlo di fronte alla morte e nei confronti della Pasqua di Cristo come vittoria sulla morte. Terzo, come si fa a fare sta roba qui? Se io dicessi, Dio, sono qui, proviamoci, ci sto, come si fa? L'indicazione sembra inizialmente banale, elemosina, preghiera, digiuno. E Gesù prende queste tre pratiche religiose che gli uomini buoni di tutto il mondo hanno trovato di fare nei confronti di Dio. Elemosina, preghiera, digiuno. Gesù prende queste tre pratiche del giudaismo e di altre religioni, in realtà esemplificando ciò che ci viene chiesto, è quello semplicemente di rifare il nostro corpo, è quello di rovesciarlo, di ricostruirlo, di costruirlo insieme a Dio. L'elemosina, la preghiera e il digiuno hanno questo potere da parte nostra, la libertà. Si gioca così. La libertà sul nostro corpo si gioca così. Perché in realtà questi tre termini ricoprono tutto il campo dei rapporti che costituiscono la nostra libertà, delle relazioni fondamentali che fanno la vita dell'uomo e l'insieme della vita umana. Come a dire che il cammino verso Pasqua o la promessa della resurrezione è a prezzo che noi assumiamo la nostra esistenza concreta nelle relazioni di libertà che essa istituisce. Non c'è un'altra possibilità che questa, che noi rifacciamo la nostra vita in virtù della grazia di Dio. Se noi pensiamo di fare le strade che abbiamo in testa noi e poi di chiamare la grazia di Dio ogni tanto, non ce la facciamo, è superstizione, sarà religione, di quelle dove va tanta gente anche, di quelle dove si va ai santuari tante volte. Queste sono le strade che gli uomini usano più facilmente, fare la loro vita e poi mettere dentro un po' di religione. Invece questa è un'altra strada, quella dell'elemosina, della preghiera, del digiuno, è una via antropologica, è una via di corpo. Devi rifare la tua vita, perché ciò che dice Dio è vero. Se dice che ti risuscita veramente. Ti cambia veramente, ti ricrea veramente. E allora l'elemosina sono cose che sappiamo, appunto. Oggi si direbbe la solidarietà, con qualche equivoco per la verità. L'elemosina riguarda tutti i nostri rapporti con gli altri, i quali dovrebbero essere rapporti comandati dal dono di sé e dalla generosità. E qui bisognerebbe fare degli esami enormi, insomma. Uno non può dire prima sistemo tutte le mie voglie, poi se mi avanza qualcosa faccio elemosina. Non è questo il senso dell'elemosina. Uno deve proprio chiedersi cosa sta facendo di ciò che ha, di ciò che è, perché ciò che ha, ciò che è comunitario, è fraterno, è destinato al fratello. Se non si entra in queste vie non si può più capire niente di ciò che ci dice Dio. Il digiuno, che riassume tutti i nostri rapporti con la natura, con le cose, con le ricchezze, attraverso questa forma fondamentale dell'avere che è il cibo. Ecco, i nostri rapporti con la natura, con le cose, devono essere rapporti guidati da una moderazione del desiderio o caratterizzati dalla dolcezza nei confronti della natura, del mondo, delle cose. I temi dei consumi, i temi dell'inquinamento, i temi dell'ambiente, i temi appunto del modello di civiltà, non sono temi che discutiamo in politica ogni tanto, sono i temi della creazione. Se non partiamo da lì non si capisce più niente di ciò che ci chiede Dio, lo si appiccica tra le divinità a cui diamo qualcosa ogni tanto, l'euro, diamogli un euro ogni tanto a Dio. La preghiera, anche qui la preghiera non è che quando passi davanti a un cimitero, una statua, fai l'inchino così è a posto anche quella. La preghiera è un dialogo in cui ci si mette in discussione con Dio, davanti a Dio, in cui si chiede se la mia parola, il mio desiderio è quello che Dio vuole. Questo è il senso della preghiera. La preghiera ricopre i nostri rapporti con Dio perché sia santificato il suo nome, venga il suo regno, sia fatta la sua volontà. Appunto, la preghiera deve aiutarci a cogliere la compiacenza di Dio per il mondo, l'atteggiamento di Dio per il mondo, la sua volontà, come Dio vuole che noi siamo, come ci dobbiamo rapportare agli altri, alle cose, come Lui. La nostra vita, quando è pregata, appunto, quando è riferita a Dio, è invitata a divenire fraterna, l'elemosina, e avere con gli altri e col mondo un rapporto digiuno di dolcezza. E le cose si girano dentro. La mia preghiera si esprime nel momento in cui sono fraterno e dolce verso la natura, e viceversa la preghiera mi rimanda a questa maniera di vivere, no? In questo quarto, la voce che ci chiama su questa via, di fronte alla morte, la promessa della resurrezione, le pratiche della libertà, elemosina, digiuno, preghiera, il modo di praticare, perché nel modo di praticare la libertà, come si dice, c'è un circolo vizioso che se tu ci resti dentro, in realtà anche se tu dici che sei buono, stai adorando solo te stesso, sei chiuso nel cerchio dell'idolatria. Per obbedire a Dio, per ascoltare Dio, per avere fede, c'è un modo appunto di fare digiuno, di fare preghiera, di fare elemosina. In queste relazioni fondamentali in cui si gioca la nostra vita, il senso e la verità della nostra libertà, il senso che do io e la verità di ciò che faccio, che non lo decido io, lo decide la verità appunto, no? E lì dentro si decide l'alternativa di questo viaggio. L'obbedienza alla voce fallace che ci fa preda della morte, o l'ascolto della parola di Dio che ci promette e ci comanda la resurrezione. Come si gioca questa alternativa? Guardiamo un po' cosa succede quando io faccio qualcosa per essere visto, per essere ammirato, per essere giudicato giusto. Cosa succede in questi casi? La relazione non avviene, non si produce. Non c'è veramente appunto un atto di libertà che arriva all'altro. Non c'è. La relazione è imprigionata in un circolo vizioso. Qualcosa, l'elemosina, il gesto di penitenza, la preghiera, qualcosa parte da me, tocca l'altro, però lo attraversa per tornare a me attraverso la sua ammirazione. Va da me a me, non esco in realtà con questo modo di agire. Non esco dal mio essere polvere e preda della morte. Tutto si svolge in me, con me al centro. Mi metto al posto di Dio. Sarete come dei, e abbiamo visto come è andata a finire, sarete come dei se vi mettete al centro. Sarebbe interessante leggere il modello di questa civiltà individualista e consumistica come il modello di una infinita idolatria uno per uno. La radice poi dell'egoismo, della chiusura, no? Ora invece la salvezza è appunto esodo. La liberazione dal cerchio mortale non può essere che un esodo, una liberazione in direzione della fonte, una liberazione di me da me. Una liberazione che ritiene che l'origine è più importante di me. È una liberazione verso Dio, verso il Padre. E questo ritorno si effettua attraverso i rapporti con gli altri e con le cose, quando essi sono veri. Non è che avviene attraverso il religioso. Avviene ancora attraverso la libertà, attraverso il corpo, appunto. Il ritorno a Dio si chiama azione di grazia, riconoscenza, appunto, eucaristia esistenziale, il culto vero, la libertà dell'uomo che si restituisce in dono, no? Che dà la sua vita, appunto. Rendere grazia. Il controdono, la risposta al dono ricevuto. Allora io non sono quella sciocca creatura che si riveste di gloria vana e imbelle, ma allora vengo glorificato da Dio, il corpo glorioso, appunto, no? La resurrezione, la gloria delle nostre azioni, che non deve venire a noi, ma andare a Dio. La mia azione deve essere una testimonianza di Lui, per Lui, regalata a Lui, appunto, no? L'acqua che percorre la terra deve tornare alla fonte perché continui a scorrere e non sia rinsecchita. Se l'acqua che viene dalla fonte viene bevuta qui sulla terra, appunto, la fonte si inaridisce, no? L'opera buona che compio non deve essere ricoperta e chiusa dalla mia compiacenza, dal riconoscimento che mi viene fatto. Deve lasciare un vuoto che rimanda nella fede, nel segreto. Compila nel segreto, solo nel segreto, nella fede. Sai che questa è testimonianza data al regalo di Dio. Deve lasciare un vuoto che rimanda al dono che viene dalla sorgente e di cui quell'azione è solo testimonianza. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà, e cioè ti darà la sua gloria, quella che abbiamo visto in Gesù, la cui gloria è stata di lavare i piedi ai fratelli, di dare la vita per gli altri. Questa è la gloria di Dio. Questa è la resurrezione, questa è la creazione che si compie, no? E allora proviamo a concentrarci un po'. La cosa mi pare proprio immane, è immane perché sono discorsi che anche solo a farli si resta un po' male, no? Perché sono così incredibili, sono così diversi da quello che gira, da quello che ci diciamo, da quello che sperimentiamo, da quello che crediamo, no? Ma proviamo a ridirci alcuni di questi passaggi di questa glorificazione che Dio vuol fare nel nostro corpo, sui quali poi magari nell'itinerario torneremo più o meno, cercheremo di tornare, questa glorificazione del corpo. Allora le poste in gioco di questo cammino quaresimale e pasquale sono queste: siamo invitati da Dio a un grande viaggio. Il viaggio della vita attraverso la morte, il viaggio della resurrezione. E questa è un'opera stupenda di Dio, la divinizzazione dell'uomo, una creazione piena di sapienza che, come intuiamo, vedete, è frutto della collaborazione di Dio e dell'uomo, una trasfigurazione di tutta la nostra vita, di tutte le azioni, di tutti i rapporti di cui è intessuta la nostra esistenza. Una creazione, trasfigurazione, divinizzazione del nostro corpo, di questa polvere di universo mortale, chiamata a diventare corpo glorioso, chiamata a essere a immagine e a diventare somiglianza di Dio. Questo è un annuncio assolutamente sorprendente, che chiama il nostro corpo, che è tutto intento a mangiare, a apparire, a avere, a dominare, a farlo scemo. È un grande risveglio per il nostro corpo, invitato a una rinascita in attesa, il Vangelo prende il nostro corpo così, come si dice, per un verso perso, flaccido, lasciato andare, per un altro verso così famelico, così osceno, così perso, no? Così animale, appunto. E lo risveglia, lo raccoglie, lo invita a prendersi in mano, a unificarsi, a raccogliersi al centro. Questo è il senso di un'ascesi, di una discesa nel cuore, nel profondo, per educare i desideri e gli occhi a questa grazia del dono, per entrare in questa logica della grazia, appunto. Proposta di un lavoro entusiasmante e difficile, quella di prendere quanta forza e quanta pazienza occorre per sollevare il nostro corpo. Questo corpo compresso e schiacciato nelle forme della civiltà. Pensate cosa vuol dire ciò che a noi sembra scontato, l'aver inventato l'uomo economico della società industriale, della società informatica, globalizzata, come continuiamo a riempirci la bocca. Questo tipo di umanità, che per alcuni versi è interessantissima, per altri versi è meschina, appunto, no, mi pare evidente, basta guardarla un po'. Questo che appunto noi ci abbiamo messo dei secoli per educare il nostro corpo ad essere così uomo di questa civiltà, bisogna prendere questo corpo e ricordargli il disegno di Dio. Questo corpo schiacciato nelle forme della civiltà, prenderlo e sollevarlo nel grande soffio dello Spirito di Dio, lo Spirito che crea il mondo e che vuole formare, vuole, non è detto che ce la faccia, vuole formare l'uomo nella forma di Cristo.